Buonasera a tutti, diamo inizio a questo incontro di presentazione del libro Vangelo e Storicità, edito dalla Rizzoli nella collana I Libri dello Spirito Cristiano. È un po' di più che una semplice presentazione di un testo, anche perché questo testo raccoglie vari anni di interventi, attenzioni, dibattiti e articoli intorno a un argomento che possiamo definire in modo molto sintetico la storicità dei testi evangelici. Quel che sottostà alle ricerche che sono diventate attuali e sono entrate nel dibattito culturale odierno di questi ultimi anni, dovuto soprattutto alla ripresa di alcuni mensili e riviste, tra cui 30 giorni il sabato, Littere Communionis e altri, sottostà a tutto questo anche una concezione e un modo di guardare all'avvenimento cristiano proprio alle sue origini, al momento del suo sorgere. I Vangeli narrano appunto questo sorgere della persona di Cristo nel tempo. Questa sera è una serata di eccezione perché abbiamo tra noi, e siamo molto onorati sia come centro culturale che come, parlo anche a nome del pubblico riguardo a loro, tra i principali autori di queste testimonianze, di questi articoli, e soprattutto l'autore della ricerca che è stata all'origine di questa attenzione a questa problematica, il padre O'Callaghan qui alla mia destra. Insieme a lui, così finisco la presentazione del tavolo, il padre Ignaz della Poterie, emerito professore dell'Istituto Biblico. Poi ancora alla mia destra il padre Julián Carrón di Madrid. E da ultimo Don Stefano Alberto, che è il curatore di questo libro, quindi colui che ha seguito e accolto anche insieme ad altri collaboratori la importanza di dar vita a questo testo che riassume tutta questa problematica. Io cedo subito la parola perché ascolteremo tutti al Don Stefano Alberto, che appunto presenterà l'evento che ha fatto oggi sinteticamente questo libro. Dava un po' una sintesi di questo
discorso, perché lei appunto la mia vuole essere niente di più che una presentazione sintetica per lasciare lo spazio a alcuni degli autori principali del testo. Io non sono che il curatore. Voglio dire semplicemente che l'idea di raccogliere in un volume tematiche molto diverse, ma come vedremo subito unite da un interesse comune, è nata dalla consapevolezza della straordinaria importanza che la scoperta di padre O'Callaghan rappresenta per gli studi papirologici, per gli studi neotestamentari, per la questione della storicità dei Vangeli e in un certo modo anche per rendere il dovuto onore, bisogna darne atto, all'opera coraggiosa che ha dato eco pubblicistico alla scoperta di padre O'Callaghan, delle riviste Il Sabato e 30 giorni. che hanno portato a conoscenza di un grande pubblico, di un vasto pubblico, temi solitamente trattati in ambiti molto ristretti. È giusto che temi specialistici siano affrontati da specialisti, ma è anche giusto che su temi così rilevanti, lo vedremo subito, che toccano in qualche modo, hanno a che fare con il cuore dell'esperienza cristiana, questi temi non restino ristretti negli ambienti un po' rarefatti delle accademie. Gli interventi del libro, per chi ha avuto modo di avvicinarlo, il libro non ha pretese di sistematicità, non ha pretese di rigore scientifico, ma pretende di riunire diversi interventi che vanno al punto dalle scoperte del padre O'Callaghan sul frammento 7Q5 di Qumran, al caso Carmignac, a interventi tra cui quelli autorevoli del padre della Poterie e del professor Caron sulla esegesi contemporanea, ad alcune testimonianze archeologiche, sia sulle ricerche, sulle scoperte di Qumran, sia sulle più recenti e importanti scoperte di archeologia cristiana in Palestina, nei luoghi santi, ma c'è un denominatore comune a questi interventi: la coscienza che l'avvenimento cristiano è un fatto storico. C'è un fatto nella storia il quale pretende essere la realizzazione propria delle ipotesi che il mistero sia entrato nella traiettoria storica come un fattore di essa, come un fattore terrestre, umano. Non è irrilevante. Oggi ci troviamo in un clima, non dobbiamo dimenticare che la proposta del padre O'Callaghan è stata silenziata per più di 20 anni, se non ferocemente avversata, e ancora oggi, bisognerebbe citare anche alcuni recenti articoli, c'è tra molti studiosi, e dispiace dirlo, dispiace doverlo osservare, come una certa noncuranza, una certa nonchalance. In fin dei conti, si dice, questa scoperta non cambia nulla, si rischia di fare, esaltando questa scoperta, del facile fondamentalismo, dell'integralismo, di mischiare storia e fede. Alla fin fine si dice ciò che è importante è la fede. Vero, la fede non nasce da scoperte archeologiche, la fede nasce per grazia dell'incontro con un avvenimento presente che riempie e cambia la vita. Ma proprio perché la fede è un atto compiutamente umano, è un atto compiutamente ragionevole, l'incontro nuovo, la vita nuova suscitata da essa spalanca la ragione, spalanca con entusiasmo la ragione, che non è, come vorrebbero anche molti teologi cattolici, una misura ristretta sulla realtà o sulle proprie convinzioni, ma una passione di apertura alla realtà, secondo la totalità dei suoi fattori, spalanca la ragione a prendersi cura, a interessarsi di tutte quelle testimonianze, di tutti quegli indizi, di tutte quelle scoperte che possano ragionevolmente, che possano provocare proprio la ragione nel loro valore storico. La fede non è un sentimento irrazionale, non si basa su un moto istintivo del cuore. La fede in Gesù Cristo non è qualche cosa che non abbia a che fare con la realtà, che non abbia a che fare con la storia. Per questo la scoperta di padre O'Callaghan, che porterebbe, che porta a una datazione alta dei Vangeli, vale a dire, lo anticipo, ma verrà ripreso penso molto più ampiamente sia dal padre O'Callaghan stesso che dal padre della Potterie, questa scoperta che porta la composizione a collocare la composizione dei Vangeli intorno del Vangelo di Marco, intorno se non prima all'anno 50, rappresenta una novità con cui l'esegesi futura dovrà fare i conti e rappresenta soprattutto un'importante inversione di tendenza rispetto alle datazioni posteriori, perché il punto è questo: una datazione posteriore dei Vangeli è stata utilizzata finora anche da molti cattolici per avvalorare la possibilità di un intervento massiccio, di un intervento per così dire teologico, di una interpretazione della figura di Cristo. Si è parlato appunto di una mitizzazione dell'avvenimento cristiano. I Vangeli sarebbero in gran parte stati scritti dalla comunità cristiana. Sarebbero un'opera di teologia e non la raccolta di fatti e detti di Cristo. Un'anticipazione della loro redazione che porta la loro redazione in un tempo molto vicino alla vita di Cristo, agli anni in cui questi avvenimenti si sono svolti, è naturalmente l'obiezione più radicale a ogni tentativo di mitizzazione, a ogni tentativo di presentare i Vangeli come opera della fantasia, della creazione di miti, dell'interesse teologico della comunità cristiana primitiva. In questo senso, la scoperta del padre O'Callaghan è un indizio, è un contributo prezioso a quello che la Chiesa ha sempre ritenuto essere i Vangeli, ed è un richiamo prezioso al metodo di affronto della realtà Vangeli in quanto tale. I Vangeli, dice il Concilio, la Dei Verbum al numero 19, e vorrei leggere alcuni dei pezzi più significativi di un giudizio su ciò che i Vangeli sono, dove viene detto: la Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e costanza massima che i quattro Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù, figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la loro salvezza eterna, fino al giorno in cui fu assunto in cielo. E prosegue: gli autori sacri, leggo l'ultima parte, gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli scegliendo alcune cose tra le molte tramandate a voce o già per iscritto, redigendo una sintesi delle altre o spiegandole con riguardo alla situazione delle chiese, conservando infine il carattere di predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù cose vere e sincere. Essi infatti, attingendo sia dalla propria memoria e dai propri ricordi, sia dalla testimonianza che fin dal principio di coloro che fin dal principio furono testimoni oculari e ministri della parola, scrissero con l'intenzione di farci conoscere la verità degli insegnamenti sui quali siamo stati istruiti.
Consapevolezza che comunque si è prodotta e depositata.
Ricordo, ma parlandone prima col padre della Potteria, ho appreso che lui svilupperà questo argomento, quindi lo lascio volentieri alla sua più grande competenza. Ricordo che Paolo VI intervenne direttamente su questo testo in questione, chiedendo alla Commissione di garantire una esposizione,
almeno cominciassero ad essere
di formulare una esposizione che difendesse, esponesse in modo chiaro la storicità dei Vangeli. In una lettera che il Santo Padre scrisse, leggiamo: il Santo Padre non potrebbe approvare una formula che lasciasse dubitare della storicità di questi santissimi libri. E la formula di cui si riferisce alla Chiesa afferma senza esitazione la storicità fu introdotta direttamente pochi giorni prima dell'approvazione della promulgazione della Costituzione per ribadire la storicità di questi testi. Storicità vale a dire, come viene detto, che realmente i Vangeli raccontano, testimoniano di avvenimenti reali, di un fatto reale, non un mito, non l'attività teologica posteriore magari di qualche secolo della comunità primitiva, ma la testimonianza di ciò, la testimonianza vera e sincera di ciò che Cristo ha detto e ha fatto. Questo è il patrimonio della fede. Questa è un giudizio sulla fede. La scoperta del padre O'Callaghan non cambia né aggiunge nulla di nuovo a questo, ma rappresenta, voglio sottolinearlo, un indizio estremamente ragionevole ed estremamente convincente a favore di questa affermazione che rappresenta il cuore del capitolo della Dei Verbum dedicata ai Vangeli. Non vorrei soffermarmi ulteriormente per non rubare spazio agli interventi degli altri relatori. La questione non è, come in due editoriali del sabato di 30 giorni veniva ripreso, la questione non è quella di facili entusiasmi o di una di voler utilizzare queste scoperte per una chiusura o per facili condanne, ma queste scoperte muovono il nostro entusiasmo proprio perché danno alla nostra fede, all'esperienza che viviamo, il gusto, il peso della sua ragionevolezza. Sono testimonianze che ci portano più vicino alla natura stessa del cristianesimo, un fatto storico, la persona di Cristo che è realmente vissuta, ha realmente parlato, ha realmente agito e la cui azione e le cui parole sono raccolte da testimoni. È il valore di testimonianza storica dei Vangeli che questa scoperta avvalora. I Vangeli, cenni di memoria di persone che hanno visto e toccato la carne del Figlio di Dio, non è per un gusto archeologico. Solo chi vive una contemporaneità all'evento cristiano può amare le tracce storiche, immedesimarsi, amare, rivivere quella stessa storia.
Qualche altra domanda, così poi magari...
Il cristiano non si muove per un sogno, un ricordo, un valore futuro o passato che sia. Il cristiano dipende da un fatto presente. La fede è un incontro con un presente ed è solo incontrando e seguendo una presenza viva, condividendone le mosse, convivendo con essa, che l'uomo può verificarne la profonda ragionevolezza. Ma è proprio perché si tratta di un avvenimento di grazia reale e presente, che si fa incontro, stupisce e attrae la ragione e la libertà dell'uomo, che vengono immediatamente destati un interesse, un'intelligenza e un amore verso tutte le testimonianze, potremmo dire verso tutti gli indizi storici di tale presenza. Grazie.
Parola al padre Ocala.
Le donne sono a casa ancora a guardare Dallas, Dynasty e telenovelas.
Anzitutto devo ringraziare i membri,
delle donne,
i cari confratelli, oserei dire, di Comunione e Liberazione, che mi hanno invitato a presentare questo magnifico dibattito contenuto nel volume a cura di Stefano Alberto. Le mie congratulazioni alla collana diretta da Don Luigi Giussani e alla Biblioteca Universale Rizzoli per la pubblicazione di libri così pregiati. Siccome siamo in tre quelli che dobbiamo fare la presentazione di quest'opera e gli altri sono più competenti di me per parlare degli interessanti temi trattati nel libro, io mi limiterò alla mia umile proposta di identificazione dell'ormai famoso 7Q5, papiro numero 5 d'inventario nella grotta settima di Qumran, datato come dell'anno 50, e parlerò delle recentissime conferme sulla suddetta identificazione secondo gli articoli presentati nel libro, e aggiungendo il risultato del calcolo matematico delle probabilità fatto da un eminente matematico. Come molto bene dice nell'introduzione Don Stefano Alberto, pagina 10, lo stile è chiaramente giornalistico e non pretende di addentrarsi nei sofisticati dettagli richiesti dalle pubblicazioni scientifiche, ma ciò nulla toglie alla quantità e alla qualità della documentazione presentata con un linguaggio tale da rendere i difficili temi accessibili a un pubblico non specialistico. Non voglio ripetere la storia e il calvario della mia identificazione di 7Q5. Desidererei però ricordare che sono arrivato alla persuasione che si trattasse di un frammento neotestamentario, non con l'aiuto del computer, ma per una certa intuizione dovuta alla mia delusione scientifica di non poter trovare in tutto l'Antico Testamento una genealogia suggerita dagli autori dell'edizione Principe a causa delle lettere Ni, Ni e Sigma interpretata come parte del verbo Egenesen, generò. Allora passai al Nuovo Testamento, ripeto, più per reazione psicologica che per convinzione scientifica, e nella mia integrazione di Genesaret incontrai un passo nel quale esisteva una corrispondenza perfetta sia al gruppo delle lettere di Genesaret sia alle altre caratteristiche del frammento di papiro. Si trattava di Marco 6:52-53. Ancora una volta voglio ringraziare coloro che mi aiutarono nei primi momenti della mia scoperta. Anzitutto Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Milano, rettore allora del Pontificio Istituto Biblico, nel quale da poco io ero stato promosso professore aggiunto. E in modo particolare il professore Sergio Daris, ordinario attualmente di papirologia all'Università di Trieste, che col suo consiglio e competenza scientifica mi aiutò nella formazione della mia teoria. Ringrazio anche coloro che si opposero alla mia proposta, la cui posizione io sempre ho rispettato, quantunque talvolta abbia lamentato che gli attacchi non si siano mantenuti ad un livello strettamente accademico. Da quel lontano 72 sono passate molte cose e molte di loro non così gradevoli. Vorrei citare le parole del professor Albert Vanois, ex rettore dell'Istituto Biblico e attuale segretario della Pontificia Commissione Biblica, nell'intervista di Pina Baglioni. Ho seguito la vicenda non da specialista, comunque le argomentazioni di O'Callaghan mi sembrano molto plausibili, ma come sempre purtroppo accade ogni volta che ci si avvicina alle fonti che storicamente provano le verità della fede, si grida allo scandalo, e tutte le volte invece che le ricerche dicono il contrario vengono accolte con grandissimo favore. Continua il padre Vanois. Le critiche che O'Callaghan dovette subire furono tremende. Le sue scoperte indispettirono molto i biblisti. Devo comunque dire che dall'apparizione della benemerita opera del professore Carsten Peter Tide, la cui traduzione italiana fu pubblicata dall'Istituto Biblico di Roma, e dopo il simposio all'Università di Eichstätt, la situazione cambiò notevolmente. Così concludeva la sua meritevole ricerca il professor Tide. In base alle regole del lavoro paleografico e di critica testuale, è certo che 7:5 e Marco 6:52-53, il più antico frammento conservato di un testo del Nuovo Testamento, scritto attorno al 50 e sicuramente prima del 68. Pina Baglioni raccoglie altre testimonianze di personalità eminenti sul cambio di opinione. Per grazia, Don Giuseppe Ghiberti, presidente allora dell'Associazione Biblica Italiana. Il mio giudizio sulle argomentazioni di padre O'Callaghan è positivo. Anche il caro collega padre della Poterì, professore emerito del Nuovo Testamento al Biblico, era molto favorevole e scrisse anche: la distinzione dell'esegesi moderna fra il Cristo della fede e il Cristo della storia verrebbe messa in crisi. E teniamo presente che il Vangelo di Marco è quello che più esalta la divinità di Cristo con la sua potenza miracolosa. Ma vediamo pure le reazioni degli assistenti al simposio di Eichstätt. Per grazia il professore Herbert Unger, docente emerito di bizantinistica all'Università di Vienna e già direttore della collezione di papiri della stessa.
Senza portarci dietro.
Dal punto di vista papirologico è un'attribuzione autentica. Io sono convinto che si tratta di Marco 6, 52, 53. Non ho obiezioni da fare. Io ragiono scientificamente. Sono teologi ed esegeti che stanno ponendo una resistenza irragionevole solo per motivi teologici. La conseguenza sarebbe semplice. Dovrebbero ridattare i Vangeli. Harald Riesenfeld, amico di Rudolf Bultmann, luterano docente di Nuovo Testamento all'Università di Uppsala e convertito al cattolicesimo, rispose così all'obiezione che questa scoperta non aggiunge nulla al messaggio di Cristo. Certo, sono le parole di Riesenfeld. La fede non è fondata né originata da questa scoperta scientifica, ma con quel ragionamento si oppone la ragione dell'uomo alla fede, quasi che la fede potesse sussistere anche nell'assurdità completa. Ferdinand Rorschach, professore all'Università di Eichstätt, diceva: naturalmente 7Q5 non può essere altro che Marco 6, 52, 53, ha pubblicato un libro anche a favore, ha fatto delle ricerche col computer. Non voglio abusare della vostra gentile attenzione e adesso mi limiterò a ricordare il verdetto di una papirologa eminente che per tanti anni è stata presidentessa dell'Associazione Internazionale dei Papirologi e che viene chiamata da Stefano Paci la grande signora della papirologia mondiale. Questa eminente professoressa afferma decisamente: come papirologa posso dire che l'identificazione mi sembra sicura. Le cinque righe ancora visibili di cui consiste il frammento corrispondono a Marco 6, 52, 53. È estremamente improbabile la corrispondenza con un altro testo. Le tracce sono in righe diverse. Una volta trovato che queste coincidono con un brano di Marco, è difficilissimo, praticamente impossibile, che possa trattarsi di un altro testo magari sconosciuto. A confermare le parole di questa eminente papirologa, aggiungo il calcolo matematico delle probabilità fatto da un gran matematico. Devo inoltre dire che questo calcolo delle probabilità sta per apparire in un libro mio sui primi testimoni del Nuovo Testamento, di cui abbiamo ormai corretto le prime bozze. Prima di leggere questo calcolo delle probabilità, fatto da padre Albert Dou, anche lui gesuita, voglio ricordare il meritevole testimonio di Monsignor Enrico Galbiati, che fa riferimento al calcolo delle probabilità. Disse Monsignor Galbiati, l'anno 1991, ho Callaghan ragione per il calcolo delle probabilità. Quel papiro non porta nessuna parola comprensibile, ma un seguito di lettere che si susseguono con un certo ordine, tale quale al Vangelo di Marco. È altamente improbabile che le stesse lettere possano trovarsi nello stesso ordine per caso. E adesso voglio leggervi quello che ha fatto il padre Dou. E voglio dire una parola sulla personalità scientifica del professor Dou. È ingegnere di ponti e strade e dottore in matematica. A Madrid è stato ordinario di matematica nel Politecnico e nell'Università della stessa città, ordinario di equazioni differenziali. Attualmente professore emerito all'Università Autonoma di Barcellona, dove insegna storia della matematica. e membro numerario della Reale Accademia delle Scienze di Madrid. Nel libro, dove pubblica anche nel libro nostro, possiamo dire, il suo calcolo delle probabilità, fa quattro ipotesi matematiche. Io leggo soltanto una, che è quella che tocca di più, diciamo, il nostro problema, la nostra identificazione. Secondo, cito le sue parole, io non sono matematico, allora non voglio fare anche una tradizione orale esagerata del suo calcolo matematico. Prima ipotesi di calcolo, le probabilità che si trovi casualmente un altro testo con lo stesso numero di spazi o lettere e con una stichometria che oscilli come quella di 7,5 secondo l'identificazione di Marco tra 20 e 30 lettere, che è la mia identificazione, e di 1 contro 36 milioni di miliardi. Seconda ipotesi di calcolo. Dal punto di vista del calcolo delle probabilità, all'equiparare un testo letterario espressivo con un testo matematico inespressivo, si dà luogo a un errore di difficile estimazione di cui non si è tenuto conto nel calcolo precedente. È vero, un testo letterario molto diverso da un testo dunque matematico, che non ha espressività il testo matematico. Con questa particolarità letteraria che modifica il primo calcolo, il professor Dow propone il nuovo valore matematico che approssima per eccesso i dati anteriori. Con la stessa stichometria di 7,5 come prima, la probabilità che si trovi casualmente un altro testo è di 1 contro 900 miliardi. Dunque, secondo l'autorevole opinione del professor Dow, questa identificazione scientificamente è certa. Questo l'ha detto lui, finora mai avevo detto cosa del genere. E forse adesso potrei rammentare le parole che disse al giornalista l'amico Antonio Socci e che lui gentilmente raccolse nella intervista che mi fece al Biblico di Roma. Sono le mie parole. Un collega alcuni giorni fa mi ha detto la tua scoperta sarà riconosciuta ma non ora, tra 40-50 anni. Dopo il calcolo del padre Dow potremo magari accorciare questo lungo periodo di attesa. Tante grazie.
Ringraziamo padre O'Callaghan anche per questa notizia di importante studio matematico. Padre della Potterì.
Cari amici, anch'io ringrazio per questo invito, che ho accolto in maniera molto gradevole, avendo contribuito un po' a qualche articolo su 30 giorni, il sabato, anni fa. Articoli che stanno nel libro adesso, sono stato veramente lusingato di essere invitato a questa presentazione e lo faccio molto volentieri. Per iniziare questa breve riflessione vorrei partire da due slogan, diciamolo così, che sono stati accolti i due ultimi anni da 30 giorni. L'uno, vedere per credere, e l'altro l'anno scorso fino adesso, rimanere per crescere. Vedere per credere voleva dire questa serie di articoli che i Vangeli sono fatti reali, è stato ricordato anche all'inizio dal compilatore del libro dunque Alberto, che sono fatti reali di cui ci sono stati testimoni oculari, abbiamo visto, toccato, eccetera. Vedere per credere. Ora, l'intervista su questo tema era a proposito della risurrezione. cioè che i discepoli dopo la risurrezione di Cristo hanno visto, toccato, sapete tutto, tutti questo quadro di Caravaggio, che mostra Tommaso che mette il dito nella piaga del costato trafitto di Gesù dopo Pasqua. Dunque, vedere per credere. Se sono fatti reali, bisognava poter vedere questi fatti, udire le parole pronunciate da Gesù e gli altri e i discepoli. Il secondo slogan da un anno, dovuto anche a un articolo che avevo fatto pochi mesi fa su una rivista che c'è nella borsa qui, rimanere per credere. Non basta vedere Gesù per i discepoli, però rimasero con lui quel giorno, il primo incontro. Bisogna rimanere a lungo con lui, cioè riempirsi dell'impressione che fa lui, accogliere nel cuore proprio le parole che pronuncia. E lo studio di cui parlavo è un'analisi dell'uso del verbo rimanere in San Giovanni. Giovanni usa 60 volte questo verbo, 67 volte come lettere comprese. Le parole di Gesù devono rimanere in noi, noi dobbiamo rimanere in lui, e così si approfondisce la fede con un contatto prolungato con la persona di Gesù al tempo degli apostoli, dei testimoni. Dunque, con questi due slogan possiamo un po' affrontare adesso il nostro problema sull'importanza della storia dei Vangeli. E il punto di partenza della breve esposizione che voglio fare è un articolo pubblicato in dicembre 1994, pochi mesi fa, sulla rivista Letture, che si pubblica qui a Milano, l'articolo scritto da Gianfranco Ravasi, che penso tutti conoscete qui, ce l'ho qui in fotocopia, Le mille vite di Gesù. Ora, in quell'articolo, e non proprietà, lo stesso Ravasi, come sapete, ha scritto nei mesi successivi altri due articoli su Avvenire, su qui la rivista di Milano, Sole 24 Ore, lasciamo stare. Torniamo, ancora molto indietro, laddove, torniamo laddove, all'articolo di Letture. Il genere mi porta a parlare regolarmente con uomini che si dichiarano donne e con donne che si dichiarano. A me capita. È un articolo. Io ho da un anno. Il titolo è già molto eloquente, Le mille vite di Gesù, e fa un elenco di tante vite di Gesù scritte da 100 anni, e ne cita forse 40-50, con ogni volta un piccolo apprezzamento sul libro. Ora, creavo problemi. Ricco di documentazione, non c'è dubbio, però un articolo così può per il lettore comune, mi pare, solo creare molta perplessità. Perché la tesi di quello studio è confermata da ciò che dicono altri biblisti. Sono tutte le vite di Gesù al tempo di Papini, Ricciotti, poi in Francia Renan e poi tanti altri. La tesi attuale da quel tempo, per gli anni 40-50, una vita di Gesù non si può più scrivere. Non ha senso voler fare oggi una vita di Gesù. Dunque, dopo aver ripercorso in molti tentativi di fare delle vite di Gesù, si arriva, l'impressione che si dà in un articolo così, a negare la possibilità di raggiungere anche la realtà storica di Gesù. E perciò questo articolo, che uscirà su 30 giorni, fra poco, l'ho intitolato così, Vite di Gesù o Storia di Gesù. Ora l'equivoco che si fa, scambiando l'una per l'altra queste due formule, mi pare è un equivoco serio su cui dobbiamo riflettere. Dunque, di Gesù, chiaro che non possiamo più fare oggi delle biografie come di un uomo famoso, la biografia di Hitler, la biografia di Mussolini e via dicendo, abbiamo dati, archivi, eccetera. Non è il caso per Gesù, d'accordo? Ora, vedete, creare quell'equivoco, non potendo più fare delle biografie in senso moderno, dare l'impressione che non si può raggiungere la storia reale di Gesù, questo mi pare un equivoco che bisogna assolutamente chiarire. Da più di 100 anni il problema principale nella lettura dei Vangeli è costituito dalla frattura tra il Gesù della storia e il Cristo della fede, già stato ricordato stasera. una frattura che risale alla grande scuola del razionalismo tedesco di più di 100 anni fa. Per essa, per questa scuola, il Gesù presentato dai Vangeli non è quasi più una figura storica. Bisogna quindi necessariamente distinguere tra il Gesù davvero vissuto in Palestina, attorno ai primi anni della nostra era, e quello narrato dagli evangelisti. Questi ultimi non sarebbero stati dei testimoni e i Vangeli sarebbero dunque stati delle creazioni mitologiche più o meno della comunità ellenistica. La teoria abbastanza comune fino a poco fa. E dunque faccio una parentesi, vedete l'importanza. Una scoperta come quella di cui si è parlato stasera, se i Vangeli sono molto più vicini alla vita di Gesù che è morto verso l'anno 30, no? Se i Vangeli sono già scritti nel 50, non c'è tempo per fare molta mitizzazione. È troppo vicino. Erano ancora vivi gli apostoli, potevano controllare ciò che si diceva nelle comunità cristiane, sia in Palestina sia anche a Roma. Dunque, ad oltre un secolo di distanza, si può oggi dire, come ha ricordato il cardinale Josef Ratzinger nel suo famoso articolo L'interpretazione della scrittura in conflitto, pubblicato anche in italiano, nel libro che abbiamo fatto insieme a Roma, Rudolf Bultmann domina tuttora l'esegesi cattolica moderna in molti settori. Questo è un fatto che ha detto Ratzinger, allora, mi pare che è giusto. Dunque la concezione del protestante Bultmann, caposcuola del razionalismo moderno, adesso cioè morto da 20 anni, ma comunque l'idea continua, condiziona ancora molto spesso l'interpretazione dei Vangeli. Io stesso, tanti anni fa, primi anni che stavo a Roma, ho sentito una conferenza di un bultmanniano tedesco, alunno di Bultmann, una conferenza che ha fatto a Roma, a cui ho assistito, e ha compendiato in due formule perfettamente il nucleo della posizione bultmanniana, e cioè, la cito in versione italiana, il Gesù storico è scientificamente irraggiungibile e teologico.